Buongiorno a tutti, non siamo in tanti, però io penso molto rappresentativi e pochi ma buoni, no? Si dice però. Allora, che cosa, come già mi date una mano a vedere dove avete posizionato la presentazione, grazie. Come già Anna ha anticipato, i professionisti penso stiano giocando un ruolo molto importante nei rapporti con la pubblica amministrazione e sono, come voi sapete tutti, un'interfaccia naturale fra il cittadino e la pubblica amministrazione, in questo caso il governo. Sono una realtà inscindibile del territorio. Noi abbiamo la capacità di interfacciarsi col territorio sia da un punto di vista aziendale, sia da un punto di vista del privato, sia da un punto di vista con la locale amministrazione del territorio. E di questo fatto la pubblica amministrazione se ne è accorta, e come se ne è accorta. Avere 2 milioni di sportelli, quanti sono i professionisti in Italia, spalmati su tutto il territorio come interfaccia del cittadino, è una cosa alla quale la pubblica amministrazione fa molto gola, devo dire. I professionisti hanno risposto immediatamente a questo richiamo. Come voi sapete, adesso riferendomi alla posta elettronica certificata, il 29 novembre del 2009 penso che tutti noi eravamo pronti con caselle di posta elettronica certificata comunicate ai nostri ordini professionali. Forse devo dire non altrettanto la pubblica amministrazione era pronta a questo impatto. Anna lo sa benissimo quante sollecitazioni ha dovuto fare anche tramite il ministro alla pubblica amministrazione. Ebbene, io penso che già l'intervento di apertura del ministro Brunetta quest'anno sia stato assolutamente di tono diverso. Parlavamo prima con l'ingegnere, proprio con l'architetto, proprio per capire che questo tsunami, questa onda dell'informatizzazione sta veramente coinvolgendo anche tutta la pubblica amministrazione e la sta coinvolgendo, devo dire, in maniera estremamente sensibile e sostanziale. Proprio l'altro giorno mi è arrivata una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate del Territorio indicandomi tutti gli indirizzi di PEC degli uffici territoriali. Una cosa che non era mai successa, tant'è che noi avevamo già iniziato a colloquiare con la pubblica amministrazione, con la PEC, queste PEC ovviamente c'erano ritornate indietro. Adesso la pubblica amministrazione, l'Agenzia delle Entrate, si sta dotando di un document management interno per smistare tutte le PEC e con degli indirizzi certi, quindi vuol dire certezza da parte del cittadino, da parte del professionista, da avere un interlocutore, ma soprattutto da avere delle risposte a fronte delle domande certe. I commercialisti, come tutte le categorie professionali, sono da tempo ovviamente sono impegnate nell'ambito dell'informatizzazione, tant'è che nel nostro Consiglio nazionale la mia delega, che molto indegnamente coordino, è un qualcosa che da tempo c'è stata e non si occupa solo di problematiche connesse al Consiglio nazionale, ma bensì dei rapporti fra il professionista e la pubblica amministrazione. Una cosa che mi fa proprio piacere ipotizzare è il... ecco, un po' questo è quello che diremo, mi farebbe piacere iniziare questo piccolo intervento con la fotografia che l'OCSE ha fatto nell'ambito della fiscalizzazione digitale al mondo, collocando l'Italia al primo posto. Questo vuol dire che probabilmente non solo i cittadini, ma anche qualche categoria professionale ha contribuito a questo passaggio. Devo dire che sono passati 11 anni dal fisco telematico, tutte le dichiarazioni fiscali vengono inviate con un file telematico alla pubblica amministrazione, questo ha voluto dire velocizzare assolutamente tutti i processi. Stiamo parlando di 11 anni fa. Ovviamente qui i professionisti si sono dovuti anche loro dare di tutte le attrezzature per poterlo fare. Siamo primi davanti alla Danimarca, davanti agli Stati Uniti, per esempio, dove il 15% delle risorse disponibili, solo il 60% delle dichiarazioni, dei dichiarativi viene trasmesso telematicamente, noi il 100%. E così anche ovviamente per tanti altri servizi. Io adesso qui ho riportato una piccola tabella che è fonte dell'Agenzia delle Entrate del 2010. Stiamo parlando di 102.000 utenti abilitati in una massa di 110.000 professionisti, quindi praticamente di fatto la possibilità di inviare i file telematici viene praticamente è ormai un must, ormai tutti fanno esclusivamente, utilizzano questo strumento. Un'occhiata ai documenti pervenuti, 40 milioni di documenti pervenuti in un anno. Cioè, stiamo parlando ormai della massa totale dei documenti pervenuti. E così anche, per dire, io non ho elencato altre tabelle perché chiaramente mi è stato dato poco tempo per fare questa relazione. Voi provate a pensare ai bilanci che, stando all'anno scorso, vengono inviati al registro delle imprese in formato elaborabile, il famoso XBRL. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima mandavamo una fotografia, mandavamo un PDF, questo PDF doveva essere preso, ridigitato completamente nei database, stiamo parlando di milioni di euro, per ridigitalizzare 1 milione di bilanci delle imprese italiane. Ora in una frazione di secondo questi dati vengono inseriti nel database del registro delle imprese e sono dati puliti, sono dati quasi senza errore, stiamo parlando dell'1% di errore. Voi sapete che gli anni precedenti dei PDF il 16% dei bilanci era sbagliato, 16% dei bilanci delle imprese italiane veniva consegnato in modo sbagliato, era sbilanciato. Bene, adesso tu praticamente non lo puoi neanche spedire se il bilancio sbilancia, perché ci sono dei filtri che ti dicono attenzione che questo bilancio è sbagliato, quindi correggi qualche cosa perché probabilmente c'è qualcosa che non va. Capite che cosa, che salti ha fatto l'economia italiana? E i bilanci in questo formato possono essere presi da B2B, da macchina a macchina, quindi possono immediatamente essere elaborati. Questo è un grande passo avanti. Parlavamo di conservazione sostitutiva con Anna e con, appunto col ministro, anche qui il legislatore ha dato un impulso notevole alla conservazione sostitutiva. Elenco un pochino di documentazione che è concernente ovviamente la nostra professione, quindi stiamo parlando di documenti fiscali dal 2004, dal libro unico del lavoro, poi penso che i consulenti del lavoro ne parleranno, i libri sociali obbligatori, l'atto pubblico informatico e fra un po' l'obbligo della fattura elettronica per la pubblica amministrazione. Qui ho elencato un po' di articoli del Codice Civile relativamente a questa documentazione. Tutta questa documentazione può essere assolutamente conservata in formato digitale e ovviamente con firma certificata, ovviamente con l'obbligo di fatto di invio dell'ASH all'Agenzia delle Entrate, però può essere assolutamente conservata in queste modalità. Quindi fatture, copie delle fatture, libro giornale, registri prescritti ai fini dell'IVA, per quanto riguarda le scritture ausiliarie sia di magazzino che economico-patrimoniali, il registro beni ammortizzabili e tutti i registri fiscali corrispettivi e così via, i libri sociali, il bilancio d'esercizio, la relazione sui sindaci, poi dopo queste slide ovviamente le lascio al volo e così via. Tutti questi libri, tutte queste scritture possono essere conservate digitalmente. Chiaramente la nostra categoria sicuramente ha ipotizzato il fatto che ci fosse la possibilità di darne la possibilità di poterne fare un grande utilizzo di questa documentazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere la possibilità innanzitutto di archiviarla, ma di reperirla immediatamente. Perché l'archiviazione, voi sapete benissimo che può essere fatta anche digitalmente, ma se io non ho una metodologia, non ho un motore di ricerca, poi per andare a reperire poi questa documentazione mi diventa difficile andarla a reperire. Che cosa vuol dire? Avere la possibilità di metterla a disposizione della clientela. Penso che bene o male tutti i professionisti ormai si stanno dotando di siti web interattivi che possono colloquiare con la propria clientela attraverso delle password, attraverso le quali il cliente può andare a reperire la documentazione che lo studio elabora, bilanci, vuoi gli statuti societari e così via. Quindi bene o male tutti hanno questa possibilità. Noi adesso stiamo proprio diffondendo un po' questa cultura, la mia commissione, le mie commissioni stanno elaborando dei manuali, perché in effetti noi siamo stati invasi da delle tecnologie che ben poco sappiamo governare. Vi faccio solo l'esempio delle mail la mattina. Provate a pensare quante mail la mattina noi riceviamo e che fine fanno queste mail. Dobbiamo immediatamente lavorarle. Bene, noi abbiamo dato alcuni suggerimenti con questo manuale proprio come fare a non dimenticarsi delle mail. Perché se la mail la passiamo nella pagina precedente, nella pagina dopo, è molto facile che quella mail lì non la guarderemo più. E se è una mail un pochino che magari poteva avere una certa importanza, noi rischiamo a livello professionale di fare delle figuracce. E sapete che per noi la fiducia è la principale ricchezza dello studio professionale. Quindi allora abbiamo dato una metodologia per dire, bene, questa mail non ne vuoi fare niente, bene, cestino. Questa mail la aspetti perché non è urgentissima, bene, allora la metto in un contenitore dove, attenzione, queste mail sono da lavorare. È urgente, ho il mio collaboratore, lavorami questa mail qui e dammi ovviamente il risultato, il feedback poi di quando le va. Oppure mail alle quali devo rispondere immediatamente. Però attenzione, non prendete le mail e parcheggiatele nella pagina precedente, perché non le guarderete più, perché poi nella giornata subentrano tali e tanti problemi nella nostra professione. Questo è un piccolo esempio di quello che è purtroppo la nuova tecnologia. Adesso ci vengono in aiuto o quantomeno in disturbo anche gli iPad, che purtroppo a colazione adesso non abbiamo più il giornale, ma abbiamo l'iPad sul quale cominciamo a leggere i giornali, cominciamo a sfogliare la posta e ci sta invadendo sempre di più questa tecnologia. Bene, però ritengo che è stato fatto un grande salto di qualità per quanto riguarda la professione. Siamo diventati un pochino più impegnati noi, nel senso che di fatto quello che prima demandavamo alle segretarie, adesso facciamo completamente noi. Quanti di noi danno da fare una lettera alla segretaria? Penso nessuno. Noi rispondiamo alle mail, ci facciamo la nostra. Siamo noi l'interfaccia del nostro studio professionale. Il legislatore però se da una parte ha cercato di portare avanti un certo discorso di diffusione delle nuove tecnologie, dall'altra ha cominciato a mettere i bastoni tra le ruote. In effetti c'è, da un punto di vista proprio operativo, livello giuridico, c'è una grossa disparità ancora fra il cartaceo e il digitale. La conservazione cartacea di fatto non ha vincoli, nel senso che una volta che una dichiarazione dei redditi è sottoscritta dall'amministratore, cartacea, l'originale è conservato presso l'azienda, non ci sono problemi. Quando noi cominciamo a digitalizzare un documento, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo marcarlo temporalmente, dotarci di marcatura temporale, firmarlo digitalmente, quindi dotarci di firma digitale. Dobbiamo inviare l'ASH, l'impronta, all'Agenzia delle Entrate e poi abbiamo l'obbligo soprattutto che queste operazioni devono essere fatte di fatto, bisogna stare attenti che siano fatte nei 15 giorni, per dire, come conservazione sostitutiva per esempio della fatturazione elettronica. Il discorso della posizione trimestrale della marcatura temporale della firma per quanto attiene i registri. Noi potevamo tranquillamente registrare e stampare i registri annualmente. Adesso il legislatore è tornato un attimo indietro, con la scusa di semplificare, di fatto ha un pochino complicato le cose. E qui sarebbe opportuno che vedessimo di interagire magari con qualche ministero, che penso non sia più presente, che è quello della semplificazione, con il quale dovremmo fare qualche chiacchiera su questi aspetti, perché devo dire che l'articolo 2215 bis del Codice Civile non ci ha dato una grossa mano, o quantomeno la revisione di questo articolo. Per quanto riguarda la conservazione, la fatturazione elettronica, anche qua noi abbiamo, penso, come intermediari della pubblica amministrazione un ruolo molto importante. È un aspetto però che dobbiamo in qualche modo sviluppare. Io ho fatto, grazie al mio istituto di ricerca, un'indagine e stiamo collaborando anche col Politecnico di Milano. Sapete che il Politecnico di Milano ha nell'area gestionale tutta una serie di osservatori che sono veramente molto efficienti, perché vanno a misurare il grado di informatizzazione delle varie aziende. E devo dire che sono un grosso aiuto per noi professionisti, soprattutto per noi che amministriamo le nostre professioni. E devo dire che quando parliamo di dematerializzazione o fatturazione elettronica nei nostri studi, ci dicono cos'è. Ci dicono cos'è perché in effetti noi, come tutti noi, abbiamo le agende piene, piene di scadenze, e questa cosa è una cosa che continuiamo a mandare avanti. Quindi non ha la riga blu, ma continuiamo a mandarla avanti. Ma sì, la vedremo, è una cosa che vedremo. Bene, noi stiamo elaborando insieme al Politecnico di Milano un software che va a monitorare gli aspetti della fatturazione elettronica e della dematerializzazione applicata negli studi professionali. Questa cosa è, devo dire, molto importante, perché una volta che applichiamo questa formuletta, diciamo, dimostriamo che di fatto il break-even dell'applicazione della fatturazione elettronica, più è applicata in tutta la catena del documento, più il break-even è immediato. Siamo arrivati, nelle aziende parlano già di un mese dall'applicazione delle nuove tecnologie sugli investimenti fatti, ma nei nostri studi siamo arrivati già a 3-4 mesi. Cioè in 3-4 mesi noi ci siamo pagati gli investimenti tecnologici fatti per andare a dematerializzare, per andare ad applicare questi strumenti. E devo dire che quando abbiamo cominciato a applicarlo non solo allo studio, ma anche ai servizi dello studio, ovviamente i guadagni sono diventati notevoli, perché quando abbiamo cominciato a diventare degli outsourcer per le nostre aziende, ovviamente dipende non il fruttivendolo o il gommista di sotto casa, ma aziende di media dimensione, il guadagno è diventato notevole. Cioè che cosa potrebbe fare il professionista? Potrebbe diventare effettivamente un nodo attraverso il quale l'azienda può cominciare a fatturare e a conservare, a dematerializzare la fattura sia attiva, il ciclo sia attivo che passivo. Ovviamente dobbiamo fare delle scelte, non sono scelte proprio connesse bene o male alla nostra professione, però tutto sommato forse potremmo essere d'aiuto a questa categoria. Io mi sono permesso di fare un punto di domanda: non sappiamo di fatto come questa l'approccio a questa nuova tecnologia potrebbe essere efficiente, efficace per i nostri studi. Però io ritengo che qualche studio pilota dovrebbe cominciare a portare avanti questo discorso. Tutto nell'ottica, ovviamente, di dare una mano alla pubblica amministrazione e di cominciare a sganciarci dal processo di stampa e di conservazione cartacea, che di fatto va a bloccare qualsiasi reperimento dell'informazione. Io per quanto riguarda la PEC, noi tutti sappiamo, siamo tutti operatori del settore, sappiamo benissimo che cosa la PEC sta dando alle nostre categorie. Con il Ministero stiamo elaborando un sistema di database di queste PEC. Ecco, io penso che questa sarà la sfida del prossimo ministero, cioè ovvero quella di dare l'identità a noi professionisti. Noi non abbiamo bisogno di girare con un certificato di autenticazione in tasca. La nostra autenticazione deve essere fatta a livello superiore. Noi dobbiamo avere solo l'identità. Dobbiamo dire: io mi chiamo Claudio Bodini, ma che dice che Claudio Bodini è un esercente della professione di commercialista? Lo deve dire un database al quale io accedo, che è manutenuto dagli ordini. Voi sapete che sono gli ordini i detentori dei nostri albi. Quindi è il presidente dell'ordine che, oltre a fare il presidente dell'ordine, deve andare a manutenere quel database e deve dire attenzione che quel collega o è stato cancellato, o è stato radiato o è sospeso dalla professione, ma lo deve dire a un database al quale si può connettere il cittadino, si può connettere la pubblica amministrazione o colleghi professionisti. Non siamo noi che dobbiamo andare in giro con la nostra pennetta, con la nostra CNS o con la nostra firma digitale a dire sono professionista. No, tu lo deve dire un'entità superiore. Ecco, questo mi pare che sia la strada che il Ministero sta portando avanti. A gennaio abbiamo degli appuntamenti importanti in tal senso. Noi tutti consigli nazionali dovremo fare degli sforzi per dotare i nostri ordini territoriali di queste strutture, perché non è pensabile che un ordine, posso capire l'ordine di Roma, posso capire l'ordine di Milano, ma l'ordine di Isernia, non mettersi di mettere lì miliardi per fare un database di certificazione. Ecco. Quindi questo penso che sia la prossima sfida. Noi dobbiamo percorrere questa strada. Voi, Ministero, dovete darci una mano, perché normativamente noi non lo possiamo fare, noi normativamente non possiamo gestire gli ordini territoriali, dovete darci gli strumenti a livello giuridico di dire fatelo voi, date questo obbligo in capo agli ordini per farlo voi. Ecco, questa è la cosa secondo me che ritengo, ecco, poi vabbè, noi comunque 100.000 indirizzi di posta elettronica li abbiamo e li mettiamo a vostra disposizione. Grazie, io avrei terminato, lascio la parola ovviamente ai colleghi che mi seguiranno e vi faccio a tutti un buon lavoro. Grazie.